With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Io non ho niente. Con questo scarno corpo non riesco nemmeno ad avvicinarmi alla bestia più stupida. Mi hanno gettato qui, su questo mondo, in balia dei venti, in balia delle acque e di questa terra che mi corrode i piedi. Il fuoco me l'hanno dovuto portare, donare, perché io ero incapace di crearmelo da me. Le mie mani non fanno fulmini. Mi accontento di quello che riesco a trovare, di quei cadaveri che gli altri animali mi lasciano, generosi, dei loro avanzi, di quei putridi avanzi. Eppure ho capito che il mio corpo è adatto a fare qualcosa di particolare che gli altri non sanno fare. Ho capito che io sono capace di fare qualcosa che quelle bestie stupide non sanno fare. Io posso rompere quei massi e trasformarli in punte di freccia, posso rubare le fronde di quegli alberi e crearmi un riparo. Posso vivere meglio, scavalcando la debolezza che mi ha accompagnato finora. Io posso creare strumenti. Bene, bentornati, benvenuti al 23esimo, se non sbaglio, episodio di Filosofia per il Nuovo Mondo. Abbiamo iniziato quel discorso sul transumanesimo qualche settimana fa e l'abbiamo messo da parte per parlare dell'app Immuni. Sull'app torneremo a parlare nei prossimi episodi, ma a quanto pare ancora la questione non è del tutto risolta e non si sa bene quando effettivamente entrerà nelle nostre vite quest'app. Oggi riprendiamo quindi quel discorso sul transumanesimo parlando più che altro delle tecnologie transumane o transumanistiche. Prima osservazione, precisazione da fare. Che cos'è una tecnologia? O meglio, che cos'è la tecnica dalla quale poi deriva appunto la tecnologia? Noi intendiamo tecnologia attualmente in un senso molto ampio, parliamo di tecnologia molto spesso nel linguaggio comune, anche e soprattutto in riferimento al mondo del digitale, no? Però tecnologia significa qualcosa di altro. Nella parola tecnologia noi possiamo includere più o meno tutti quegli strumenti che ci aiutano nella nostra vita quotidiana, no? E questi strumenti hanno rappresentato da sempre un sussidio per l'uomo, potremmo dire, per superare quelle che sono le sue inevitabili e naturali barriere o limiti fisici. Pensate, che ne so, alla scrittura. La scrittura è una forma di tecnologia che ci permette di immagazzinare fatti, immagazzinare eventi, immagazzinare ricordi che la nostra mente inevitabilmente dimenticherebbe dopo qualche tempo, dopo un periodo di tempo piuttosto breve. Quindi è un sussidio, uno strumento che ci permette di ampliare la nostra capacità mnemonica. Così come l'auto è uno strumento che ci permette di muoverci più velocemente, superando i limiti della nostra velocità naturale che dipende da queste due gambe che abbiamo. Quindi in sintesi potremmo dire che la tecnologia riguarda un po' tutto, però dobbiamo in un certo senso addentrarci di più nel termine e capire bene appunto che cosa significhi in realtà. È in un senso anche più filosofico, tecnica o tecnologia. Per quanto riguarda le tecniche, potremmo considerare le tecniche come una certa serie di operazioni che ci permettono di raggiungere un fine o un effetto, quindi delle cause poi produttrici di un effetto. E le tecniche possono essere divise in tecniche razionali e in tecniche magiche o religiose. I riti, per esempio, sono delle tecniche, sono una serie di operazioni che permettono di arrivare a un effetto, appartengono questi tipi di tecniche religiose a un sistema di credenze, quindi si rifanno a dei riti appunto che rimandano alla religione o comunque a un sistema tradizionale di credenze diffuse. Le tecniche razionali invece, quindi quelle che non si basano sul pregiudizio, sulla credenza, possono essere divise in tecniche simboliche, che sono le tecniche conoscitive o le tecniche estetiche, no? Quindi anche l'arte rientra in questo ambito di tecniche che hanno come fine quello della conoscenza, il conoscere un qualcosa. Poi abbiamo le tecniche naturalmente morali, le tecniche politiche, le tecniche economiche. Queste sono tecniche di comportamento, quindi appartengono a questo ramo, e infine abbiamo le tecniche di produzione, che sono quelle che ci interessano più da vicino. Quindi questo terzo gruppo di tecniche è un gruppo, quello delle tecniche di produzione, che riguarda il comportamento, quindi la tecnica è anche una forma di comportamento, potremmo dire, che l'uomo ha nei confronti della natura, e questa tecnica è diretta alla produzione di beni. Quindi, come abbiamo detto, un certo grado di tecnica ha sempre accompagnato l'uomo, no? Platone stesso diceva che l'uomo è l'animale che la natura ha lasciato più inerme, che quindi necessariamente deve affidarsi a delle tecniche per poter sopperire a queste sue mancanze naturali. Quindi uno sviluppo della tecnica è sempre indispensabile per poter sopravvivere. E questa sorta di questa visione dell'uomo che combatte o in un certo senso si adatta alla natura utilizzando la tecnica, che è l'unico strumento che la natura gli ha fornito per poter creare strumenti per affacciarsi sul mondo naturale, per confrontarsi in maniera quasi paritaria col mondo naturale. Quindi questa visione, per esempio, fu propria di Bacone, che fu uno dei primi a riconoscere appunto che la scienza operava in vista del benessere dell'uomo e era diretta quindi a produrre degli strumenti che rendessero più facile questa sua vita, quindi la vita dell'uomo sulla Terra. Successivamente, diciamo, nel corso dei secoli, per farla breve, si è arrivati a una sorta anche di repulsione nei confronti della tecnica. Pensate per esempio a tutti quei profeti, no, della decadenza e del contrasto tra l'uomo e la tecnica che ci sono avuti soprattutto e che ci sono stati soprattutto prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi la Seconda Guerra Mondiale ha accentuato anche, potremmo dire, la cosa. Perché? Perché la bomba atomica, che è uno dei ritrovati tecnici più recenti dell'uomo e anche più distruttivi, ha creato questa sorta di paranoia nei confronti della tecnica, potremmo dire. Oggi, esempio, almeno fino a qualche anno fa, esisteva una vasta letteratura che si muoveva contro la tecnica, mettendo in luce soprattutto quelli che erano gli aspetti negativi. E questi aspetti negativi possono essere così, diciamo, raggruppati e riassunti. Da una parte c'è una tecnica che aiuta lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, no? E quindi l'impoverimento di queste risorse. Di qui la conseguenza anche a livello ambientale, sempre ed ecologico, dell'inquinamento, che è dovuto al moltiplicarsi poi dei mezzi meccanici di trasporto e soprattutto anche all'addensarsi, all'aumento della densità della popolazione. Un altro di questi aspetti riguarda sempre la distruzione del paesaggio naturale o dei monumenti storici, artistici, per far spazio agli impianti industriali che promuovono e moltiplicano la tecnica presente all'interno del nostro pianeta. E poi successivamente si passa da un contesto ambientale a un contesto umano e l'uomo si vede assoggettato all'automazione o al fatto di dover dipendere, no, dalla macchina. E soprattutto si vede aveva soprattutto fino a qualche tempo fa una visione della tecnica come incapace di venire incontro a quelli che erano i bisogni affettivi, morali dell'uomo, i bisogni estetici, e a favorire l'isolamento degli individui e la loro incomunicabilità reciproca. Questo è quello che veniva pensato fino a qualche tempo fa, questo è quello che per esempio viene riportato, no, all'interno del dizionario di filosofia di Abbagnano quando si guarda la voce tecnica. E questi fattori negativi hanno promosso e sviluppato una visione della tecnica come essenzialmente un qualcosa di negativo nel senso comune per l'uomo. Pensate oggi a quanto si parla, per esempio, degli smartphone, della negatività, della loro azione sui contesti sociali, del fatto che le persone si rinchiudono sempre più in questi mezzi digitali e invece la vita reale rimane fuori dalla loro vita, che invece è tutta una vita virtuale. Poi potremmo dire che anche nell'ultimo periodo abbiamo visto in relazione all'app Immuni come nella tecnica e nella tecnologia si veda un potenziale strumento di controllo da parte del potere. A dire la verità, questo è un filone che è già col pensiero biopolitico di Foucault si vedeva sotto traccia, no? Quindi questa visione della tecnologia come dispositivo di controllo da parte del potere. C'è quindi anche questo tipo di visione della tecnologia, ma principalmente noi possiamo definire, appunto, quindi ripercorrendo un po' quello che abbiamo detto finora, come tecnologia tutta quella serie di strumenti che servono ad ampliare le capacità del nostro corpo per far fronte a quelli che sono i vari ostacoli che affrontiamo durante le nostre vite. Naturalmente le tecnologie variano e cambiano in relazione al mondo che noi affrontiamo. Le tecnologie dell'uomo primitivo sono diverse naturalmente da quelle attuali e anche i bisogni e le difficoltà sono diversi. C'è tutto un altro campo di tecnologie rispetto alle tecnologie digitali che ha avuto un'influenza maggiore soprattutto nello sviluppo del pensiero transumanista. E questo è naturalmente il campo delle biotecnologie, ossia le tecnologie applicate al corpo. Queste tecnologie applicate al corpo hanno in un certo senso prodotto un allarmismo. Perché? Perché queste tecnologie sono molto più invasive anche a un livello teorico rispetto agli strumenti che abitualmente noi utilizziamo. È naturale avere timore nei confronti di una tecnologia che cambia i nostri connotati genetici, no? Oppure una tecnologia che si installa direttamente all'interno del nostro organismo per regolare magari qualche funzione. Eppure anche se c'è questa repulsione e questa diffidenza nei confronti di queste tecnologie, sono tecnologie che esistono e sono diffuse da moltissimo tempo. Pensate al pacemaker. Pacemaker è una biotecnologia che da larghissimo tempo aiuta e soprattutto salva la vita a numerose persone che sono costrette a utilizzarla per vari problemi cardiaci, no? In questo senso esistono biotecnologie che sono diffuse e accettate perché sono viste soprattutto e principalmente come cura, quindi hanno un orizzonte, risiedono all'interno di un orizzonte terapeutico. Le cose cambiano quando questo orizzonte diventa invece un orizzonte di miglioramento di quello che è il nostro connotato naturale. Quindi un miglioramento che non va necessariamente a intervenire su malattie o su patologie, non ha quindi un punto di vista terapeutico, ma ha un punto di vista essenzialmente progressivo, migliorativo della natura umana. E le difficoltà maggiori, c'è da dirlo, risiedono appunto nella visione di questa natura umana come sostanzialmente fissa e immodificabile. Sono delle visioni che hanno e sono perpetrate da un contesto soprattutto religioso e di fissità della sostanza e dell'essere dell'uomo. Chi appunto vede nell'essenza umana un qualcosa di fisso e immutabile fa fatica ad accettare che una qualche tecnologia possa intervenire a modificarne appunto l'essenza, e di conseguenza si va in contrasto a tutte queste tecnologie che possono intaccare la stabilità dell'essenza dell'uomo, questo almeno in termini generali. Quindi facciamo qualche esempio di queste tecnologie migliorative. Naturalmente un braccio bionico che vada a sostituire per esempio un arto amputato non può essere considerata come una tecnologia transumanista perché sostanzialmente interviene in un orizzonte terapeutico. Una estensione, o meglio, degli impianti che vadano a modificare il braccio già presente su un uomo, un braccio quindi che non è amputato, ma ne potenzino il funzionamento, allora quella può essere considerata una tecnologia transumanista, così come tutte quelle tecnologie che intervengono sul cervello per guarire da una certa condizione patologica o per andare a operare su quella condizione non sono transumaniste, ma sono transumaniste quelle tecnologie che potenziano la memoria, per esempio, attraverso delle elettrostimolazioni. Ci sono attualmente dei dispositivi che sono anche ad uso, possiamo dire così, comune e diffuso, che permettono di intervenire attraverso degli elettrodi su determinate zone del cervello e potenziarne il funzionamento in relazione all'apprendimento, alla memoria o a tutte quelle funzioni che possono essere migliorate attraverso una stimolazione neurale. Naturalmente questo rientra all'interno delle tecnologie transumaniste, cioè quelle tecnologie che tentano di migliorare la naturalmente limitata possibilità dell'uomo. Quindi in questo senso c'è da fare una pesante distinzione fra quelle che possono essere, e forse è una cosa che anche non viene spesso fatta negli articoli che parlano di transumanesimo o nei libri dedicati al transumanesimo, perché non tutte le tecnologie attualmente disponibili possono essere considerate all'interno di un orizzonte transumano. Solo quelle tecnologie che vanno a migliorare una naturale e soprattutto non patologica facoltà dell'uomo. Abbiamo già fatto appunto la distinzione precedentemente ed è una distinzione importante da tenere ben ferma. Il problema vero del transumanesimo sta nel fatto che l'uomo ha sempre avuto questa inclinazione ad andare al di là di quelli che sono i propri limiti naturali. Quindi in realtà noi la domanda che dobbiamo porci è: ha senso parlare di transumanesimo? Ha senso parlare di un orizzonte nuovo all'interno del rapporto tra l'uomo e la tecnologia? La risposta a questa domanda è davvero molto molto difficile, perché bisognerebbe comunque andare a indagare tutti quelli che sono stati i rapporti con tecnologie migliorative del corpo umano che si sono avuti anche nei secoli passati, e bisogna vedere anche se questi rapporti effettivamente ci sono stati. Oggi c'è di nuovo che abbiamo la possibilità di andare a influire pesantemente sulla nostra natura e migliorare capacità che fino a qualche secolo fa si pensavano appunto innate, immutabili e essenzialmente deterministicamente connotate. La domanda è questa: quando e perché noi dobbiamo parlare di transumanesimo? E soprattutto ha senso parlare di transumanesimo, visto che la capacità di modificare le proprie limitatezze, la propria finitudine, c'è sempre stata nell'uomo? Quindi un'inclinazione naturale a andare al di là della propria condizione c'è sempre stata, è sempre stata presente. Anche la scrittura è una forma di tecnologia che permette di andare oltre la propria finitezza, la finitezza della propria memoria. In questo senso, allora, perché attualmente noi parliamo di transumanesimo? Beh, c'è da dire che in questo senso c'è stato tutto un filone di letteratura e di ricerca che ha portato a definire bene quelli che sono i limiti e la valenza semantica del termine transumanesimo, perché con transumanesimo si intende proprio la modificazione conscia della propria natura biologica, quindi non solo della propria limitazione in riferimento a un contesto ambientale. E in questo senso allora il transumanesimo prende vita e prende forma. Quindi cos'è che dobbiamo fare, almeno noi in questo periodo storico? Dobbiamo affacciarci alla possibilità di discutere su tutte quelle pratiche che mettono in gioco e mettono in questione la nostra natura. Quindi dobbiamo essere pronti ad accettare che alcune possono intervenire a migliorare le nostre condizioni di vita e perché no possono farci andare al di là di quelli che sono i nostri limiti come specie, però dobbiamo anche batterci perché queste tecnologie possano essere adoperate solamente quando se ne possa garantire una diffusione a livello globale, perché altrimenti andremo naturalmente a creare delle società di diseguali, cosa che abbiamo già e non c'è bisogno appunto di implementare. C'è anche chi dice rispetto a questo punto che la società di diseguali è un qualcosa che per forza e naturalmente farà parte del nostro futuro, quindi avremo società transumanisticamente attrezzate che riusciranno a modificare il proprio DNA, la propria natura e andare oltre i limiti della specie, e altre società che invece decideranno magari anche coscientemente di restare all'interno di questi limiti e continuare una vita quanto più possibile naturale. Tutto quanto, come avete visto, si gioca sulla questione del rapporto fra naturale e artificiale. In questo caso allora la domanda che dobbiamo porci è anche quanto noi possiamo considerare, vista la naturale inclinazione dell'uomo a modificare se stesso, quanto possiamo considerare artificiale una tecnologia che va a incidere sulle nostre capacità naturali. Quindi il discorso è veramente ampio, ci sono molte domande da porsi e continuerà nelle prossime puntate. Se vi fa piacere dirmi qual è il vostro rapporto con la tecnologia, se c'è una sorta di diffidenza o se c'è un'accettazione anche a critica di tutto quello che viene dal campo tecnologico, i vari posti in cui scrivermi ci sono, e io sarei molto contento magari di rispondere anche a qualche vostra domanda nei prossimi episodi. Per oggi è tutto, ci sentiamo nelle prossime settimane. Un abbraccio.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.